4 mattino, estate.
Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, buon primo d'agosto. Benvenuti a 24 mattino estate, alla prima parte che è dedicata alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un'apertura diversa dalla maggior parte degli altri quotidiani, anzi da tutti gli altri quotidiani, anche se in prima pagina ci sono naturalmente gli aggiornamenti su quello che sta succedendo in Medio Oriente, ma il titolo principale riguarda da una parte il cosiddetto rally d'agosto a Wall Street, quindi come sono andati gli indici della borsa di New York, le dichiarazioni del governatore della Banca Centrale Americana Powell, che ha detto tagli dei tassi più vicini, ma c'è anche il tema dell'inflazione, che poi troviamo a pagina 2 del Sole 24 Ore, perché abbiamo parlato del fronte americano. Sul fronte europeo i dati indicano che l'energia, in particolare, come era già successo in passato, spinge l'inflazione, scatto mensile dello 0,5%. Vi dicevo, subito sotto la testata la fascia che richiama gli aggiornamenti su quello che sta succedendo in Medio Oriente: Iran, Hamas, Hezbollah giurano vendetta. Blinken, ora imperativo il cessate il fuoco a Gaza. Blinken, segretario di Stato americano, equivalente del ministro degli esteri dei nostri governi, ha anche detto, in realtà sono dichiarazioni che hanno suscitato qualche dubbio, ma la dichiarazione testuale è stata che gli Stati Uniti non erano al corrente dell'attacco che ha portato Israele a uccidere il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Ci sono anche, legate a quello che sta succedendo, la reazione dei mercati, in particolare delle materie prime. Sissi Bellomo spiega: petrolio in recupero dai minimi di 2 mesi. E poi l'analisi di Roberto Bongiorni: messaggio ai nemici, non siete al sicuro. A centropagina però una notizia che trovate solo sul Sole 24 Ore: le misure di 13 regioni contro la calura, misure sugli orari di lavoro. L'obiettivo è ridurre il numero degli infortuni, circa 4.000 all'anno, parliamo di solo degli infortuni collegati al gran caldo, quindi ci sarà uno stop appunto nelle ore più calde. Richiamato in prima pagina anche l'aggiornamento sulla ex Ilva, pronta la gara, entro il 20 settembre le proposte di acquisto. Vi dicevo gli approfondimenti legati al titolo di prima pagina. Invece a pagina 3, quindi da una parte Vito Lops che spiega appunto cos'è successo ieri a Wall Street. Tra l'altro la giornata delle borse di ieri è stata positiva per tutti tranne che per la borsa di Milano. C'è un approfondimento sulle parole di Powell di Marco Valsania: la Fed in vista del voto apre la strada al primo taglio. E poi il commento di Donato Masciandaro, professore di politica economica, nella sua rubrica Falchi e Colombe, parla proprio di queste, commenta proprio queste parole di Powell. Powell rinvia, e secondo appunto l'opinione di Donato Masciandaro, spera che non vinca Trump. Vi leggo l'ultima parte che riguarda appunto anche questo tema di Trump. Trump sa che la sua reputazione di antagonista è solida. La sua prima presidenza fu costellata di attacchi alla Fed e personalmente a Powell, ogni qualvolta la politica monetaria non gli garbava. Alla Fed non rimane che sperare. E noi però ci lasciamo un attimo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buon primo agosto da Giulia Crivelli. Ci mancano tutte le altre prime pagine dei quotidiani. Come vi dicevo, qui a Radio 24 abbiamo dato la notizia ieri mattina, proprio durante 24 mattino, perché era successo nella notte dell'uccisione di Ismail Haniyeh, uccisione a Teheran, il giorno dopo in cui Ismail Haniyeh si trovava a Teheran per l'insediamento del nuovo presidente dell'Iran. Per ragioni appunto di tempo, oggi i giornali aprono su questo, dando molto spazio poi a quello che è successo nella giornata di ieri e naturalmente ai commenti e alle analisi. Quindi il Corriere della Sera ha questo titolo di apertura: ucciso il capo di Hamas. A centropagina però una foto di quel rogo che c'è stato ieri a Roma, rogo nella baraccopoli, fumo e paura a Roma. E poi un po' su tutte le pagine c'è la vicenda della pugile algerina Imane Khelif, che oggi sfiderà una pugile italiana, Angela Carini. Fu esclusa dai mondiali per il troppo testosterone, l'ormone per eccellenza maschile, e invece è stata ammessa ai giochi di Parigi, scatenando proteste di ogni genere, ma le vedremo, perché ci sono alcuni giornali che addirittura aprono su questo. Repubblica, subito sotto la testata, l'aggiornamento sulle firme raccolte per indire il referendum per eventualmente abrogare o chiamare i cittadini a chiedere se vogliono abrogare o no la legge sull'autonomia differenziata. Proprio ieri avevamo detto si era arrivati a 400.000 e si sarebbe superato il quorum delle 500.000 prima del previsto, ed è successo. Autonomia, già raggiunte le 500.000 firme. A tutta pagina però, ucciso Anie, l'ira di Teheran, con l'analisi di Gianluca Di Feo, I sentieri della guerra segreta, che poi vedremo, e un retroscena di Enrico Franceschini, L'eterna dottrina di Golda Meir. Anche il Repubblica parla di questo caso della pugile algerina Imane Khelif, con questo titolo dell'articolo di Maurizio Crosetti, che in realtà è più un commento: i pugni della destra su Khelif, la pugile che oggi sfiderà Carini. La Stampa, a centropagina, una foto scattata ieri a Teheran con le prime manifestazioni dopo la morte di Ismail Haniyeh. Lotta all'asse del male, i rischi della sfida Teheran, l'analisi che poi trovate di Stefano Stefanini. Domenico Quirico, un po' come fa Enrico Franceschini, vedremo, parla delle possibili mosse che ora aspetteranno al Mossad, i servizi segreti israeliani, Mossad con licenza di uccidere. E poi c'è un lungo intervento di Gianni Cuperlo, Noi e l'utopia storica della pace. Vi leggo però sulla pugile algerina il buongiorno di Mattia Feltri. Lo scandalo di ieri ha il nome di Imane Khelif, pugile algerina, o, secondo le burrascose certezze dei capi della nostra destra, da Ignazio La Russa a Matteo Salvini, algerino, cioè maschio. Il fatto è che Khelif oggi alle Olimpiadi sfida l'italiana Angela Carini. La sublimazione del delirio woke e inclusivista, vi ricordo ancora una volta questa parola woke che abbiamo cercato di spiegare nei giorni scorsi, è un po' la parola che ha sostituito negli Stati Uniti e ormai anche qui da noi le due parole politically correct. Il senso è un po' lo stesso, cioè non woke, tra l'altro è un neologismo creato nel 2017, sta per state allerta, svegliatevi, stiamo attenti. L'idea è quella di trattenersi dall'offendere qualunque minoranza, qualunque gruppo, e come abbiamo spiegato a volte questo sconfina nell'autocensura o addirittura nella censura. Ma scrive, vi riprendo a leggere Mattia Feltri, la sublimazione del delirio woke e inclusivista, sempre nella febbrile denuncia del buonsenso conservatore. Una trans sul ring con una donna, hanno detto, per lo squilibrio di forza è il tradimento dello spirito sportivo e un pericolo per le avversarie. Non avrei potuto dar loro torto, finché non ho scoperto, dopo faticosa ricerca, che Khelif è di aspetto androgino, ma non è trans, né transessuale né transgender, cioè non è né un uomo diventato donna e nemmeno un uomo che donna si percepisce. Queste le due definizioni di transessuale e transgender. È donna e come tale si qualifica da sempre, tant'è vero che ha partecipato alle scorse Olimpiadi e non ammazzò nessuno, anzi, in semifinale le prese di santa ragione e si accontentò del bronzo. Agli ultimi mondiali è stata esclusa perché nel suo sangue fu trovato il cromosoma XY e venne dichiarata biologicamente uomo, mentre i criteri del Comitato Olimpico sono meno stringenti. Un bel dilemma. Khelif, che non intende esibire prove genitali, ha mostrato le foto di sé da bambina con codini e fiocchi e non sembra all'Algeria un posto in cui i genitori travestono i figli. Dopodiché, per le gare sportive la questione è seria, perché il punto è che la vita e la natura non si accontentano delle stupidaggini binarie della politica odierna, bianco, nero, buono, cattivo, destra, sinistra, maschio, femmina. La vita e la natura, come le Olimpiadi, sono serie, cioè un casino meraviglioso. Diciamo che Mattia Feltri non offre soluzioni a questa questione, forse tra le righe invita appunto a non usare toni o a non usare termini che in realtà non corrispondono alla realtà, come definire questa ragazza un transessuale. Il Messaggero: colpo ad Hamas, ucciso il capo. A centropagina, come potete immaginare, visto che il Messaggero è il quotidiano per eccellenza di Roma, fiamme a Roma, evacuata la RAI. Richiamato anche l'inchiesta di cui avete sentito e che trovate su tutti i giornali, ma il Messaggero, proprio perché si tratta di un ex procuratore di Roma, dà a questa notizia molta enfasi. Pignatore indagato Caltanissetta, da PM ha insabbiato un'inchiesta, sentito ieri l'ex procuratore appunto di Roma. Oggi vi cito Il Giorno, quindi uno dei tre quotidiani del Quotidiano Nazionale insieme al Resto del Carlino e La Nazione. Israele decapita Hamas, l'Iran due punti vendetta. Anche qui una foto che richiama l'incendio di ieri a Roma, brucia Roma in fuga dalle fiamme. Poi c'è un intervento di Bruno Vespa che lavora da sempre in RAI e lo trovate poi a pagina 11, una lettura direi interessante, e dice: RAI lottizzata, accade così in tutti i paesi, il destino delle TV pubbliche. Non so se accada in tutti i paesi quello che accade in Italia, però se lo dice Vespa. Vi cito subito Il Secolo XIX perché ci sono importanti novità sull'inchiesta che ha portato l'ex governatore della Liguria Toti alle dimissioni, ma che continua. E da una parte c'è il parere favorevole della procura a revocare gli arresti domiciliari, e quindi il titolo Toti verso la libertà, frenata invece per Spinelli, l'altro grande indagato, che Aldo Spinelli, imprenditore che aveva presentato una richiesta, gli avvocati del quale avevano presentato un'analoga richiesta ma che pare appunto non verrà accolta. E l'altra novità è che Davide Ermini, ex vicepresidente del CSM, deputato del Partito Democratico per alcune legislature e candidato a essere il presidente del consiglio di amministrazione della società di Spinelli mentre va avanti l'inchiesta, anziché come gli chiedevano molti esponenti del PD e non solo, fare un passo indietro su questa idea di mettersi alla testa di un consiglio di amministrazione di un'azienda indagata all'interno di un'inchiesta che coinvolge soprattutto membri del centrodestra per quanto riguarda i politici, ha deciso di dimettersi dalla direzione del PD. Tantissimo spazio dedica Il Secolo XIX non soltanto a questi fatti, queste ultime novità, ma anche a quello che si è detto fin dall'inizio, cioè che è un'inchiesta che paralizza molti lavori. E per esempio sulle infrastrutture c'è un articolo a pagina 13, la grande incertezza, ecco le opere in attesa di una nuova rincorsa. L'Avvenire: vendetta chiama vendetta, Israele uccide il capo politico di Hamas con un missile a Teheran, l'Iran prepara una risposta contro Tel Aviv. Centropagina una foto, in realtà qui si vede un Canadair che cerca di spegnere l'incendio. Roma: l'incendio arriva in città perché ha avuto origine in una baraccopoli alla periferia della città. Qui viene usato ancora un altro termine per definire la pugile algerina Imane Khelif, una intersex. Protesta il CONI, ok, del Comitato Internazionale Olimpico, è il titolo dell'articolo di Avvenire in prima pagina, è un pugno di genere, pugile intersex contro Angela Carini, che è la pugile italiana. Il Giornale: Hamas è capitata ma non è finita. Ed eccoci con le certezze. Il titolo del Giornale sulla vicenda dell'atleta, tra virgolette, algerina, è un uomo combatterà contro la pugile tricolore. Il Fatto Quotidiano apre sull'emergenza treni, della quale tra l'altro ci occuperemo nella seconda parte di 24 Mattino Estate. E il titolo è questo: addio treni ad agosto, Salvini non pervenuto. bloccati o rallentati. Trenitalia, lavori annunciati, lo avete sentito anche nel servizio con Giorgio Stamatopoulos. Il tema non è naturalmente così drastico, non è che si deve dire addio ai treni ad agosto, ne mancheranno alcuni. È vero che Trenitalia l'aveva annunciato, però è chiaro che annunciare una cosa molti mesi fa si fa anche in tempo a dimenticarla se si stanno programmando le ferie. In ogni caso, continua il Fatto Quotidiano, ritardi di 150 minuti, le ferrovie comunicano a sorpresa un mese di cantieri di manutenzione, proprio nel più affollato mese dell'anno, in aggiunta ai disagi ordinari. Però il ministro rimane inerte. In effetti forse oggi magari il ministro Salvini farà delle dichiarazioni su questo. Ecco un giornale che apre sull'atleta algerina. Il PD fa pugni con le donne. Olimpiadi, virgola, sempre peggio. Oggi un'italiana sul ring contro l'atleta definita intersex. Per la federazione di box è troppo uomo per combattere, il CONI protesta, ma la sinistra si ribella, due punti, omofobi. E subito sotto la foto di Imane Khelif, che ha questa didascalia. Imane Khelif, virgola, 25 anni, gareggia con le donne, ma tre puntini di sospensione. E subito sotto la sua foto... Dunque, a parte il commento del direttore di Libero, sempre su questa vicenda, che si intitola "Il nostro sport ai confini della realtà", e però subito sotto la foto della pugile, Israele uccide il capo dei tagliagole di Hamas, firmato da Daniele Capezzone, vice direttore di Libero. La Verità apre sulla indagine e sul fatto che sia stato sentito ieri Pignatone, il giudice a Roma, il giudice del Papa indagato per mafia. Perché questo titolo? Perché abbiamo detto ex procuratore di Roma ancora prima di Palermo, ma era attualmente capo del Tribunale Vaticano, accusato di aver favorito Cosa Nostra insabbiando documenti di un fascicolo chiave. Non ha risposto ai PM. Contro di lui vari indizi, tra cui mobili di famiglia comprati da società legate ai boss. Questo è il titolo di oggi a tutta pagina, l'inchiesta definita clamorosa a Caltanissetta. Ora noi ci lasciamo un attimo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo e poi proseguiamo con la nostra rassegna stampa.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon primo agosto da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Ringrazio in particolare gli ascoltatori di Roma che mi raccomandano di sottolineare che in realtà l'incendio è scoppiato in una zona che si può a tutti gli effetti considerare al centro di Roma. Io appunto ero stata un po' così ingannata dal titolo di Avvenire, Roma l'incendio arriva in città. In effetti appunto è proprio scoppiato in una zona molto centrale della città. Eravamo sulla prima pagina della Verità, che ha a centropagina una foto su questo rogo nato dalla baraccopoli devasta mezza Roma, case sgomberate, RAI evacuata. C'è anche la notizia dell'uccisione di Ismail Haniyeh, Israele ignora Biden e uccide il capo di Hamas. Moltissimi messaggi sulla questione dell'atleta algerina. Quando dico che almeno diamole la possibilità di definirsi lei, quello che, se lei dice di non sentirsi né transgender, cioè una persona che non si sente del genere al quale appartiene, e nemmeno transessuale perché non ha iniziato alcun tipo di transizione, voglio dire, chi siamo noi giornalisti o chiunque altro per dire che invece uno di questi due aggettivi è quello giusto, tutto qui. Dopodiché sulla questione che solleva un altro ascoltatore, del fatto che nel sangue di questa atleta sia stato trovato il cromosoma Y, perché sapete che noi donne abbiamo l'ultimo cromosoma che è XX, se invece è XY si tratta geneticamente di una persona di sesso maschile, bisognerà cercare di capire quali sono i criteri applicati dagli esperti che avevano fatto questo prelievo e poi analizzato questo prelievo durante la gara dei mondiali, e invece adesso le regole del CIO. Dalla prima pagina del Foglio torna sul, forse chi ha seguito ieri era in onda, c'era il direttore Claudio Cerasa ed era un po' questo il tema che infatti oggi riprende sulla prima pagina: niente ambiguità sul Bin Laden di Hamas. La fine di Aniyeh ci ricorda che differenza c'è tra i complici degli Ayatollah e i nemici del terrorismo, e a questo poi dedicheremo un approfondimento nella seconda parte di 24 Mattino Estate. Giuliano Ferrara, invece fondatore del Foglio, torna sulla questione della RAI. Vedremo che anche oggi ci sono altre indiscrezioni, niente di certo, e cioè sulla possibilità che in effetti questo sia il governo che la privatizzi. Giuliano Ferrara scrive: fosse vero che Meloni vuole privatizzare la RAI, sarebbe la migliore delle notizie politiche, civili, di costume, economiche. Si può fare, che aspetta? Domani, come sempre, due titoli principali. Uno, l'omicidio del capo politico di Hamas, l'ultima goccia del caos medio orientale, e subito sotto l'inchiesta di Caltanissetta su Giuseppe Pignatone, l'intrigo all'italiana intorno a Pignatone. Il Manifesto, a centropagina una foto scattata ieri a Teheran: caschi il mondo. Un missile israeliano uccide il capo politico di Hamas in un colpo solo, Netanyahu infiamma lo scontro con l'Iran e si fa beffe della diplomazia globale. Anche il Manifesto mette in prima pagina la notizia del raggiungimento delle 500.000 firme per indire il referendum sulla legge sull'autonomia differenziata, e poi il Manifesto è l'unico giornale, altri la mettono all'interno, che dà un aggiornamento sul Venezuela. I verbali della discordia, parliamo dei verbali elettorali che il neo autoproclamato, diciamo in assenza di questi verbali, Nicolas Maduro, neo autoproclamato presidente, non vuole per ora rendere pubblici, e quindi il Manifesto scrive: i verbali della discordia infiammano Caracas. Il riferimento naturalmente è alle elezioni e al voto al quale sono andati i venezuelani domenica scorsa. Torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne. Vi dicevo, da una parte un aggiornamento importante per quello che riguarda l'istruzione tecnica professionale, è legge la riforma Valditara, spiega Claudio Tucci a pagina 4 del Sole 24 Ore. Il ministro: nasce una filiera in linea con le migliori esperienze europee. E c'è una reazione anche di Stefano di Confindustria per quanto riguarda, sapete che questa la riforma dell'istruzione tecnica professionale è anche importante, è uno degli strumenti per affrontare quel famoso mismatch, che letteralmente vuol dire non incontro tra domanda e offerta di lavoro, quindi mancanza di figure professionali che in realtà sono richieste, come appunto ha ricordato Riccardo Di Stefano, presidente dei giovani imprenditori e delegato dell'Education e Open Innovation di Confindustria, asse stabile con le imprese, perché questo tipo di istruzione secondaria naturalmente prevede un rapporto molto stretto con le imprese. Vi dicevo, la pagina, l'approfondimento a cura di Cristina Casadei sugli orari ridotti, più pause, acqua, sali, il caldo cambia, il lavoro in fabbrica. In agricoltura ed edilizia c'è un altro articolo di approfondimento: stop nelle ore centrali in 13 regioni. E questo dato che vi ho dato all'inizio è un dato del CNR. Secondo il CNR appunto ci sono 4.000 infortuni annui in più proprio per il caldo. Un articolo di Rosalba Reggio, che è stata a Entebbe in Ruanda e poi da lì ha anche visitato l'ospedale cardiologico di Emergency a Khartoum in Sudan. Così la guerra civile paralizza anche la sanità. L'ospedale cardiologico di Emergency è operativo, anche se non a pieno regime, ma l'85% delle strutture del paese è chiuso. Questa è una di quelle guerre, quella in Sudan, una delle circa 100 guerre che sono in corso in questo momento nel mondo e di cui si parla molto poco. La pagina dedicata ai giochi olimpici, come ogni giorno, siamo già al giorno 8 del Sole 24 Ore, c'è un articolo di Marco Bellinazzo che ancora una volta spiega un po' il dietro le quinte dei giochi, quindi al di là della cronaca sulle medaglie di ieri, c'è un approfondimento sulle barche del canottaggio costruite a Livorno. Il 4 di coppia vince l'argento su una barca prodotta dalla Filippi Boats di Donoratico, che ai giochi ha fornito il 69% delle imbarcazioni, quindi non naturalmente solo quelle usate dagli atleti italiani. C'è anche, sempre a cura di Marco Bellinazzo, l'aggiornamento sulla questione del pugilato, dove, scrive Bellinazzo, scoppia il caso dell'atleta, anche qui transgender. E vengono anche riportate le parole del ministro dello sport Abodi, che ha detto: vanno sempre garantiti la sicurezza degli atleti e il rispetto dell'equa competizione. Sull'ex Silva, della quale parleremo però anche col nostro direttore, l'approfondimento di Carmine Fotina e Domenico Palmiotti, ex Silva, gara al via, manifestazioni di interesse entro il 20 settembre. Sulle raccolta delle firme, vi dicevo, ne danno conto un po' tutti i giornali. Il Corriere della Sera, con Adriana Logroscino: autonomia, corsa record per il referendum, raccolte le 500.000 firme. L'annuncio dei promotori è che tra i firmatari ci saranno, tra i firmatari e anche tra gli esponenti politici che promuovono il referendum, ci sono state anche adesioni dal centrodestra. Ne abbiamo parlato per tanti giorni, poi come sempre le vicende di cronaca spariscono un po' dai giornali. Il 22 luglio era crollato quel ballatoio sulla vela celeste di Scampia, che era precipitato sul secondo e sul primo piano, con la conseguenza che morirono 3 persone. La procura di Napoli sta indagando per disastro e omicidio colposo, e Gimo Cuomo sul Corriere ci aggiorna: il ballatoio della vela è a rischio, i vigili del fuoco e l'allarme, queste sono parole dei vigili del fuoco del 2015. La relazione ignorata a sindaco, prefetto e questore, servono lavori urgenti, era stato detto. Vi segnalo questa notizia, che insomma, spesso in Italia siamo oggetto di acquisizioni da parte di aziende straniere, o meglio aziende italiane, piccole, medie o anche grandi, vengono acquisite da aziende straniere, succede anche il contrario. Paola Picca e Daniela Polizzi raccontano: Tech, colpo di Bending Spoons, che è un'azienda con sede a Milano, fondatore e amministratore delegato è Luca Ferrari, e che ha comprato il gigante WeTransfer. Tutti abbiamo usato questo servizio per mandare file molto pesanti, e appunto Luca Ferrari dice: si può vincere nel mondo anche con radici in Europa e in Italia. Vi segnalo una recensione di un libro che deve essere sicuramente molto interessante, sempre sul Corriere della Sera. Il libro si intitola I medici di Auschwitz. E lo ha scritto uno storico, il saggio si chiama Bruno Alioa, edito da Giunti, e descrive gli esperimenti su cavie umane nei lager. I colleghi impuniti di Mengele, che è il medico dei campi di concentramento più famoso, i medici complici della Shoah. E a proposito di quello che è successo, di quando gli ebrei sono stati oggettivamente solo ed esclusivamente vittime, vi dicevo, Enrico Franceschini ricorda su Repubblica quello che successe dopo la strage di atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Uccidete i capi del nemico. Da Monaco 72 a Teheran 2024, l'eterna dottrina di Golda Meir. La pratica delle esecuzioni mirate ha inizio subito dopo la strage degli 11 atleti israeliani ai giochi olimpici. Da allora, scrive Franceschini, non è mai stata abbandonata. Ieri abbiamo parlato dell'anniversario della conquista del K2, che cadeva proprio ieri, 31 luglio, 70 anni fa, appunto Lino Lacedelli e Achille Compagnoni raggiunsero per primi al mondo la vetta della seconda montagna più alta al mondo. E oggi c'è una bella intervista a un alpinista, non mi ricordo mai il suo nome, comunque l'alpinista è Meroi, che dice: in alta quota non servono quote rosa, che errore quell'idea delle 8 donne sul K2. perché Repubblica? Eccola qua, Nives, mi ricordavo che era un nome un po' particolare. Nives Meroi, assieme al marito Romano Benè, ha toccato la sommità di tutti i 14.800 della Terra e oggi dice appunto niente quote rosa sul K2. Con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon primo agosto da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi. La questione dell'atleta algerina continua a suscitare insomma molte vostre reazioni. Noi però diamo il buongiorno a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia Radio Cor. Come ogni giovedì volevamo parlare con lui un po' della prima pagina del Sole 24 Ore, dei temi scelti. Oggi ho sottolineato che il Sole 24 Ore ha un'apertura completamente diversa dagli altri giornali, anche se naturalmente ha gli approfondimenti necessari sul Medio Oriente, però l'apertura riguarda quello che è successo in particolare alla borsa di New York ieri e poi subito collegata la notizia che invece in Europa è tornata a farsi sentire l'inflazione. Buongiorno Fabio. Non lo sentiamo. L'abbiamo perso. Mentre lo recuperiamo, vi volevo segnalare un cenno, un commento di Michele Serra invece a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Avete sentito, la campagna elettorale entra nel vivo, tra l'altro sicuramente verranno chieste verranno spontaneamente reazioni sia su quello che è successo in Medio Oriente sia su quello che sta succedendo in Venezuela. Oggi Michele Serra nella sua amaca parla di questa campagna elettorale e in particolare, lo vedremo dopo perché mi fanno segno Giorgio De Luca che abbiamo recuperato il nostro direttore. Buongiorno Fabio, allora dicevamo partiamo dal tema dell'inflazione.
Sì, certo, inflazione, andamento positivo, inflazione in Europa, andamento positivo della borsa americana. Ieri è stata una giornata delle conferme. Conferme perché l'economia degli Stati Uniti marcia come un treno a velocità supersonica e anche Wall Street, anche le borse continuano a dare segni di positività. Ieri è stata davvero una giornata positiva soprattutto per il Nasdaq, ma più o meno generalizzata su tutto il listino. Semmai per quanto riguarda gli Stati Uniti c'è da chiedersi come mai la presidenza Biden non riesce a mettere a frutto questi risultati eccellenti che ha avuto sul fronte dell'economia. Ma la risposta anche in questo caso è piuttosto semplice. Gli americani percepiscono fino a un certo punto l'andamento positivo, mentre invece vengono toccati duro dall'inflazione, un'inflazione che negli Stati Uniti davvero ha raggiunto delle punte significative. E quindi l'hamburger costa di più e i benefici dell'andamento positivo dell'economia li hanno in pochi, mentre i tanti passano alla cassa e devono pagare molto di più nella vita quotidiana. Anche in Europa l'inflazione, come ricordavi, ha avuto un ritorno negli ultimi dati, però siamo sempre a un'inflazione molto bassa, superiore di poco all'1% su proiezione annuale, e anche qui perché è una conferma? Una conferma perché se in America l'economia va molto bene e in Europa no, ecco. Noi abbiamo uno scenario mondiale in cui la Cina e gli Stati Uniti crescono, vanno molto bene, l'economia segna dei risultati positivi, mentre invece la vecchia Europa batte in testa, è in difficoltà, certo. Abbiamo percentuali di crescita sotto l'1% e quindi un po' penoso lo scenario.
Benché magari ricordiamolo, insomma, per non essere troppo pessimisti, i dati che anche qui che aprivano il Sole 24 Ore di ieri, in realtà la crescita in Italia è un po' superiore alle attese, parliamo sempre appunto di numeri piccoli, però comunque è un piccolo spiraglio in questo scenario comunque sicuramente meno positivo di quello degli Stati Uniti. Uniti.
Ah, stiamo parlando dello 0,9. La verità è che l'Europa continua, ma non è l'Italia, è tutta l'Europa, continua inesorabilmente a perdere colpi. Anche lo scenario internazionale, la geopolitica segna una polarizzazione da una parte degli Stati Uniti e dall'altra la Cina, e la vecchia Europa arranca. Emergono poi grandi novità sullo scenario internazionale, l'India, l'Estremo Oriente, e l'Europa fatica, forse il segnale che è finita un'epoca.
Ecco, proprio per parlare appunto di questioni molto italiane, esclusivamente italiane, uno dei grandi problemi che ci trasciniamo da tantissimo tempo, benché sulla carta sarebbe una grande opportunità, è quella dell'ex Ilva, che lo ricordiamo, sulla carta è appunto l'acciaieria più grande d'Europa. Però è arrivata questa novità, cioè potrebbe effettivamente sbloccarsi qualcosa a partire dal 20 settembre. Speriamo, insomma, che si salvi appunto questa, che potrebbe essere una risorsa per l'industria italiana.
Ma speriamo che sia la volta buona. L'Italia, l'industria manifatturiera italiana ha bisogno di un polo di produzione dell'acciaio forte. Purtroppo l'avevamo, come hai ricordato, era il più significativo d'Europa, ora è malmesso, non è che sia rimasto molto. Meglio che niente, speriamo, ripeto, che sia la volta buona. L'industria manifatturiera italiana ha bisogno di un polo di produzione dell'acciaio, e quindi avanti tutta. Non possiamo rinunciare adesso.
E un altro approfondimento che mi ha colpito oggi sul nostro giornale è quello che riguarda i fondi dei comuni. Sappiamo che la finanziaria vera e propria deve ancora prendere forma, perché bisogna capire bene come verranno applicate le regole del nuovo patto di stabilità, però intanto i comuni, e non è naturalmente la prima volta che lo fanno, hanno fatto appello a Giorgetti perché non ci siano ulteriori tagli, perché poi appunto ci sono tantissime spese per il territorio da fare, e sappiamo che i soldi sono veramente pochi. Forse il dato sulla crescita dà un pochino di ossigeno su questo, ma non può certo essere, finché è sotto l'1%, una svolta.
Chi lo ha detto ieri è una fonte molto autorevole, la Corte dei Conti. Poi però è intervenuto subito Giorgetti, che ha chiarito che nella prossima finanziaria non ci saranno nuovi tagli per i comuni, e quindi ha messo un punto fermo. Per quanto mi riguarda, ritengo che ci siano però degli spazi nella spesa pubblica. È necessario non comprimere quello che serve per tenere alto il livello dei servizi, però ci sono anche tante inefficienze e quindi ci sarebbe ancora, secondo me, è molto da fare.
Per la famosa spending review, che si può insomma applicare a tutto. Ecco, accennavi e ho spiegato che ci sono molti approfondimenti anche sul nostro giornale, compreso quello sulle materie prime. Questa crisi, che è ulteriormente deflagrata con l'uccisione del capo politico di Hamas, noi cerchiamo di trattarla anche appunto dal punto di vista delle conseguenze economiche, però soprattutto è l'equilibrio geopolitico che è in grande fermento.
La spirale è drammatica, vendetta chiama vendetta, ma la semina dell'odio non porta da nessuna parte, moltiplica le ingiustizie, moltiplica la ferocia. Bisogna interrompere questa spirale perversa. Mio papà diceva, caro Fabio, chi ha la testa la usi. Ecco, io credo che sia arrivato il momento che questa testa venga usata da entrambi gli schieramenti. Basta vendette, basta odio, non si può andare avanti così. Il mondo davvero sta rischiando tanto, io spero che prevalga il buon senso.
Davvero, non posso che sperarlo anch'io, e naturalmente la diplomazia in queste ore si sta muovendo. Vedremo le mosse dell'attore, che resta l'attore più importante su questo scacchiere, che sono gli Stati Uniti, in piena campagna elettorale, e vedremo insomma. Fabio, grazie e buona giornata, buon agosto. Poi noi comunque ci risentiamo, secondo me, giovedì prossimo.
Certo, e ricordiamoci che odio e vendetta durano secoli, e non portano da nessuna parte, se non a seminare tanto dolore, e non ce n'è bisogno.
Grazie, grazie Fabio, e a prestissimo. E vi dicevo, facciamo quest'ultimo cenno alla campagna elettorale americana, perché c'è stato l'ennesimo scambio di battute a distanza, magari prima o poi ci sarà un dibattito diretto tra Donald Trump, candidato repubblicano, Kamala Harris, ormai ufficialmente candidata dei democratici. Michele Serra appunto commenta in particolare questa parola che stanno usando molto spesso i democratici, cioè che alcuni esponenti del Partito Repubblicano sono weird, che viene tradotto strambo. In realtà non lo so, strambo è una parola che non usiamo tanto in Italia, quindi è proprio strano, cioè bizzarro più che strambo, e è un modo per non replicare con insulti peggiori, suppongo, visto che in particolare Donald Trump non li risparmia. E Michele Serra dice: ieri sul New York Times Thomas Friedman, uno dei commentatori più autorevoli, ha detto sbagliate a usare questo aggettivo, e in realtà commenta con una certa ironia: detestare le élite democratiche che vivono sulle due coste è legittima, ma non è chiaro il nesso tra questa ostilità, legittima ripeto, e la glorificazione dell'ignoranza. Tra le due cose, essere di destra, sparare cazzate, il nesso non è per niente automatico. Dunque non è inutile farlo notare. Se qualcuno si offende, pazienza. Se per recuperare il suo voto bisogna mentirgli facendo finta che le sue cazzate siano degne di attenzione, meglio rinunciare al suo voto. E qui torniamo appunto al tema anche del woke, cioè questa ossessione di non offendere mai nessuno, che ha portato ad alcune derive appunto di autocensura o peggio di censura. E con questo però lascio la parola al GR, a Lidia Zancaner. Ci ritroviamo, se vorrete, con la parte di approfondimento di 24 Mattino Estate dopo le 8, e intanto ringrazio già Carmelo Lauricella in regia. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno, buon primo agosto da Giulia Crivelli, bentornati a 24 mattino estate, la seconda parte, quella degli approfondimenti. Grazie per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666, vi ricordo anche i nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram. Grazie, ripeto, a tutti gli ascoltatori, all'ascoltatore che dice per capire quello che successe appunto dopo le Olimpiadi del 1972 e gli 11 atleti israeliani uccisi. C'è il film di Spielberg, Munich, è un film del 2005, protagonista Eric Bana, ma anche Daniel Craig, che a sua volta era tratto da un libro che si intitolava Vendetta di George Jonas. Una piccola coda di rassegna stampa prima di tornare proprio sul tema del Medio Oriente. Dalla Stampa un intervento di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che ricorda come oggi sia il cosiddetto Earth Overshoot Day, cioè il giorno in cui entriamo in debito ecologico nei confronti della Terra e iniziamo a consumare cibo, materie prime ed emettere emissioni di gas serra che sarebbero già di competenza del 2025. E c'è questo dato, due dati impressionanti. Il primo è che nel 1971 questo Earth Overshoot, qui viene definito overshooting, comunque che sia overshooting day, cadeva 150 giorni dopo rispetto a oggi. E poi torniamo sul tema dello spreco alimentare. A oggi il 30% del cibo prodotto viene sprecato, una quantità che sarebbe in grado di sfamare il quadruplo delle persone che nel mondo soffrono la fame. Vi segnalo a proposito di cambiamento climatico anche un articolo del Giorno che riguarda i rifugi in montagna a rischio crollo, troppo caldo in quota, lente sulle fondamenta di 58 strutture del CAI, il Club Alpino Italiano. E visto che abbiamo parlato di comunque di filiera alimentare, di sprechi alimentari, segnalo che ci sono nuovi casi di caporalato, oltre a quello che abbiamo visto anche per quanto riguarda la logistica, in particolare Amazon. Ci sono due aggiornamenti sull'Avvenire. Uno che riguarda un'azienda di Cerignola, l'Alleanza Virtuosa parte da Cerignola, in campo c'è un'opportunità per tutti. E poi una recente indagine in Sardegna, sfruttati a 5 euro l'ora, e anche in Piemonte ci sono alcune novità. Su questo torneremo, perché in luglio c'è stata la tragedia del bracciante indiano a Latina, morto, dissanguato per un incidente sul lavoro. Da lì si è cominciato a parlare un po' di più di questa emergenza caporalato, che benché appunto sia un'emergenza non viene quasi mai affrontata. Ci sono stati più controlli, ma come abbiamo spiegato all'inizio di questa settimana, i controlli per ora soprattutto si sono intensificati appunto a Latina, e quindi sicuramente ne servirebbero di più. Una ultimissima segnalazione, trovate i vari necrologi e ricordi su tutti i giornali, mi è piaciuto in particolare quello di Fulvio Fulvi, sempre su Avvenire, ed è il ricordo di Roberto Erlizka. Era nato a Torino nel 1973, è morto ieri nella sua casa romana, e aveva, oltre a essere un grandissimo attore di teatro, aveva poi interpretato anche alcuni importanti ruoli al cinema. In particolare era stato Aldo Moro nel film di Marco Bellocchio, Buongiorno Notte. E in realtà ho ancora qualche secondo, e allora vi segnalo questa analisi che trovate solo su Libero dei numeri dell'associazione Anchira, che raccoglie, presieduta da Patrizia Montalenti, raccoglie le denunce degli uomini che hanno subito violenza, in particolare psicologica, e la fondatrice appunto spiega: gli uomini si vergognano a chiedere aiuto, tanti gli abusi psicologici, e non ci sono fondi per questo settore. Mi sembra che, lo sappiamo purtroppo, la maggior parte degli atti di violenza, soprattutto coppie, sono ai danni delle donne, ma ci sono anche quelli ai danni degli uomini, e ovviamente è giusto parlarne. Se ci sono associazioni che hanno dati che ci spiegano, che delineano il quadro, è altrettanto giusto darne conto. Ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità e poi, come vi dicevo, torniamo sulla questione del Medio Oriente.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon primo agosto da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Ora, come vi dicevo, approfondiamo, torniamo sul tema che in realtà ci sta occupando ancora più intensamente che nei giorni precedenti, da ieri mattina, perché nella notte era arrivata la notizia dell'uccisione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Ed è con noi, le do il buongiorno, Paola Caridi, saggista e storica, autrice di questo libro che si intitola Hamas, dalla resistenza al regime, pubblicato da Feltrinelli. È il libro, penso, più completo che io personalmente abbia visto in italiano sulla storia di Hamas, ma anche naturalmente lo strumento più completo per capire che cosa sia Hamas. Buongiorno Paola, e grazie davvero per aver accolto il nostro invito, un piacere averti con noi.
Grazie per l'invito. Grazie per le parole, la ricerca che dura da 20 anni.
Esatto. La prima cosa che vorrei chiederti, perché sì, lo abbiamo visto soprattutto a partire dal 7 ottobre in poi, abbiamo visto le sue fotografie, abbiamo sentito che era il capo politico che risiedeva a Doha, che era diventato il negoziatore per la guerra nella striscia di Gaza. Però una delle cose che secondo me è importante capire di Ismail Haniyeh, che aveva 62 anni, era dove è nato e cresciuto, cioè proprio in un campo profughi, che poi campo profughi sono in realtà città che diventano campi profughi, perché mi vengono sempre in mente le parole di Ehud Barak, un ex primo ministro di Israele, che una volta si era, diciamo, lasciato scappare: certo che se crescessi in un campo profughi non vedrei altra strada che diventare anch'io in qualche modo un terrorista, mi sembra proprio avesse detto.
Paola. Beh, il campo di Shati dove era nato Ismail Haniyeh perché è stato praticamente distrutto in questi 10 mesi, era uno dei campi profughi degli 8 campi profughi più importanti della striscia di Gaza. Shati vuol dire spiaggia, quindi era, come dire, era questo all'inizio degli anni 50, questo luogo di tende che poi pian pianino sono diventate case, che poi pian pianino sono diventati palazzetti, quindi decine di migliaia di persone sono andate a vivere lì, come dire, costruendo piano sopra piano, come succede anche nel nostro sud o in tutti i sud del mondo. Ismail Haniyeh era nato lì da una famiglia che era stata cacciata dal quello che adesso è il nord della striscia, cioè oltre il confine, quindi nel sud, dal sud di Israele, perché la sua famiglia veniva dall'attuale Ashkelon. Quindi era veramente un figlio di rifugiati. Io sono passata davanti alla sua casa in una delle, come dire, dei viaggi, delle visite a Gaza per, appunto, per la ricerca attorno al movimento di resistenza islamica, questo significa l'acronimo Hamas, ed era un luogo normale, un luogo come normale, anche se normale la striscia di Gaza non è un luogo, certo, pieno di persone, oltre, appunto, come sappiamo, oltre 2 milioni e 300 mila in un posto estremamente piccolo. Lui era entrato dentro Hamas fin dall'inizio, faceva parte della rappresentanza studentesca islamista, cioè del blocco islamico all'interno dell'Università Islamica di Gaza City, anzi la dirigeva, quindi la sua figura ai vertici era già cominciata da allora a 20 anni, e nel corso degli anni era diventato l'assistente, la persona più vicina a Sheikh Ahmed Yassin, cioè il fondatore di Hamas. Forse ve lo ricordate, quell'uomo anziano paraplegico su una sedia a rotelle, aveva rischiato di essere ucciso in un omicidio mirato extragiudiziale già nel 2003, e poi era diventato il primo ministro di un governo dell'Autorità Nazionale Palestinese. Questo occorre ricordarlo, perché il suo ruolo non è stato solamente dentro Hamas, ma quando Hamas vinse e stravinse le elezioni del 2006, lui era diventato, Hani era diventato il primo ministro di tutti i palestinesi. Questo anche per far comprendere il tipo di ruolo che aveva avuto, una persona peraltro che aveva fatto il predicatore, proprio come assistente di Sheikh Yassin, aveva avuto anche questo altro ruolo. E poi, appunto, era diventato il negoziatore non solo durante questi 10 mesi, ma anche prima, per esempio, riguardo alla riconciliazione interpalestinese fra Fatah e Hamas. Lui perché viveva a Doha? Anzi, prima aveva vissuto tra Istanbul e Ankara, perché come capo dell'ufficio politico di Hamas, i capi dell'ufficio politico, cioè in sostanza la più alta carica all'interno del movimento, vanno fuori da Israele e Palestina se potevano risiedere in Palestina, in questo caso a Gaza, perché proprio per dare quella possibilità di manovra, cioè relazioni internazionali del movimento, certo. Non era un caso che fosse a Teheran per l'insediamento di Massoud Pezeshkian, cioè per il nuovo presidente iraniano. Quindi non è che vivessero fuori perché gli altri vivevano dentro, certo, e loro vivono fuori.
E tra l'altro, cioè, ricordiamolo, Doha, insomma, il Qatar è uno delle entità al tavolo di questi negoziati. Molti commentatori stanno un po' dicendo: ah vabbè, ma non, poco male, troveranno un sostituto per Ismail Haniyeh. Altri invece dicono: no, era una figura, come ci hai spiegato anche tu, molto complessa, con un passato di tante esperienze, quindi non sarà così facile trovare un proprio dal Qatar. Ieri la frase, diciamo, più semplice, forse meno diplomatica, è stata: ma spiegateci come si può negoziare se uccidete la persona con cui stavamo negoziando. Quindi secondo te la successione, già oggi ci saranno i funerali, la successione a Ismail Haniyeh sarà veloce, è certa, o magari scatenerà ulteriori divisioni all'interno delle varie espressioni dei palestinesi?
Allora, intanto non è il primo omicidio mirato extragiudiziale da parte di Israele nei confronti dei vertici di Hamas. Lo stesso fondatore Sheikh Yassin è stato ucciso in un omicidio mirato extragiudiziale appena uscito dalla moschea all'alba del 22 marzo del 2004. E il numero due è stato ucciso, Rantisi, esattamente un mese dopo, sempre, appunto, in questo caso nell'aprile 2004. È stato ucciso il fondatore delle Brigate Zedin al-Qassam, Salah Shehadeh, con 29 persone attorno che sono state uccise in un attentato a Gaza per uccidere lui. Cioè, voglio dire, è all'interno di una lunga sequenza. Lo stesso predecessore di Ismail Haniyeh, Khaled Meshaal, aveva subito un attentato, e non a Gaza né, come dire, nel territorio palestinese occupato, ma in Giordania, ad Amman, nella capitale, nel 1997 ancora una volta ordinato da Benjamin Netanyahu, che anche allora era primo ministro. Voglio dire, quello di cui non ci rendiamo conto è che Hamas è un movimento che ha una dimensione collettiva, per cui hai l'incarico di capo dell'ufficio politico, sì, e hai tutte le, come dire, le esperienze e, virgolette, le qualità individuali, ma sei all'interno di una dimensione collettiva, quindi è vero che può essere sostituito Haniyeh, peraltro non è l'unico negoziatore assieme a lui, non era l'unico negoziatore assieme a lui, il vice Khalil Haya, che oggi ha parlato stamattina, ha appena finito di parlare a Teheran alla prima parte dei funerali di Haniyeh, perché la seconda parte si svolgerà domani, stasera la salma arriverà proprio a Doha. Haya si è profilato, per così dire, come uno, forse il successore di Haniyeh, e in ogni caso come uno dei negoziatori. Ci sono altre figure, una che ha una decina d'anni più di quanti ne avesse Haniyeh, cioè Moussa Abu Marzouk, che è stato l'eterno mediatore, il numero due, è anche l'eminenza grigia di Hamas, secondo me. Quindi si sostituisce subito il ruolo. Certo che ognuno ha la propria individualità, e quindi la figura di Haniyeh rappresentava molte cose.
Certo.
Però dobbiamo sempre riportare all'interno di una dimensione che è diversa da quella, certo, che noi pensiamo.
Tra l'altro approfitto perché un'ascoltatrice mi chiede di ripetere il titolo del tuo libro, Hamas, dalla resistenza al regime, pubblicato da Feltrinelli. Paola, tu sarai abituata, stanno arrivando, come puoi immaginare, messaggi dicendo che il nostro è un racconto a senso unico. Naturalmente non lo è. Ci concentriamo su Hamas per capire che cosa potrà succedere nei prossimi giorni, ma è chiaro, lo hai citato anche tu.
Non so cosa dire, nel senso che come dire, più che dire che lo studio da 20 anni, non posso dire altro, poi ognuno la pensa come vuole.
No, però certo, ricordiamo, a proposito di inserire tutto in uno scenario più complesso, che il tema adesso, oltre a arrivare a una tregua, sappiamo che la situazione peggiora di minuto in minuto nella striscia di Gaza, i morti oltre 40.000, epidemia di poliomielite, le organizzazioni umanitarie che lavorano lì non sanno più come attirare l'attenzione sull'emergenza, in particolare sanitaria. Però certo il dopo
dopo la distruzione di tutti gli ospedali di Gaza, però perché questo, certo, bisogna dirlo,
certo,
i bombardamenti israeliani hanno distrutto un intero sistema sanitario.
Però quello che naturalmente ci si chiede è, allargando un pochino lo sguardo, immaginando, sognando che la tregua sia già realtà o il vero e proprio cessate il fuoco, il problema sono anche le decisioni più recenti del governo Netanyahu, cioè quella, e anche della Knesset, che ha ancora una volta escluso che nasca uno Stato palestinese. Quindi, guardando un pochino più avanti, vedo pochi spiragli, perché sappiamo quanto sono aumentati gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Quindi, oltre al cessate il fuoco, in che cosa si deve assolutamente investire anche dal punto di vista della diplomazia?
Intanto ci deve essere una diplomazia occidentale che funziona, cioè ci deve essere un ruolo sia dell'Unione Europea, e non solo dei singoli stati, secondo me proprio dell'Unione Europea, sia degli Stati Uniti nel nostro caso, cioè dalla nostra parte. Poi ci sono altre forze in campo, la Cina ha appena mediato un incontro sulla riconciliazione interpalestinese con tanto di accordo firmato pochi giorni fa, ma per quanto riguarda la parte occidentale, e c'è bisogno di una presenza forte, che si può anche ribadire la questione dei due stati, ma c'è veramente un problema di riconoscimento della stessa idea di uno stato di Palestina, perché mentre da Arafat in poi lo Stato di Israele è diventato all'interno del mondo palestinese una realtà, un fatto, un nome anche, mentre prima non si dava proprio nome neanche a Israele, da parte israeliana non esiste lo Stato di Palestina, esiste un'autorità nazionale palestinese, una entità, ma quando le Nazioni Unite hanno accettato come osservatore non membro lo Stato di Palestina, la reazione israeliana, quindi non di adesso, non dopo il 7 ottobre, ma di molti anni fa, è stata una reazione molto dura, addirittura per un certo periodo si è allontanata, ha sospeso la sua partecipazione in alcune agenzie di cui aveva cominciato a far parte lo Stato di Palestina. Finché non c'è questa doppio riconoscimento da una parte e dall'altra, e quindi non solo da parte palestinese verso Israele, ma da parte israeliana verso la Palestina. Non si andrà da nessuna parte. Certo, i fatti sul terreno sono evidenti: 750.000 coloni che sono fra Gerusalemme Est e la Cisgiordania, quindi territorio palestinese occupato, sono un fatto sul terreno che impedisce uno Stato di Palestina che si regga sulle sue gambe, ma non solo. Un membro come Bezalel Smotrich, secondo me il più importante all'interno del governo Netanyahu, ha già deciso l'annessione della Cisgiordania con alcuni atti di cui credo si parli fin troppo poco nell'informazione occidentale, perché questo significa non comprendere che è impossibile la soluzione dei due stati. Francamente, insomma, io me ne sono andata da Gerusalemme come abitante e come giornalista nel 2012, già allora consideravamo morto il processo di Oslo perché non era possibile sul terreno.
Certo, ecco, Hamas, appunto, abbiamo citato prima l'autorità nazionale palestinese, avendo vinto le elezioni, come hai ricordato, nel 2006, è diventato il nuovo punto di riferimento. Questi attentati, quello di Ismail Haniyeh, ma come hai ricordato tu, non è la prima uccisione mirata, cambieranno gli equilibri? Cioè, c'è la possibilità che anche l'autorità nazionale palestinese riprenda un ruolo maggiore, che le fazioni che appunto si sono incontrate in Cina trovino un accordo, o questo attentato riporta tutto un po' indietro?
Anzi, al contrario, nel senso che Abu Mazen è sempre stato contro una riconciliazione palestinese negli ultimi anni, cioè il presidente dell'autorità nazionale palestinese ieri ha fatto un gesto che non aveva mai fatto. Credo dipenda anche proprio dal rapporto personale che c'era stato tra Abu Mazen e Haniyeh, e cioè giorno di lutto, bandiere a mezz'asta, un comunicato fortissimo da parte del presidente dell'ANP, e quindi è probabile anche che ci sia un momento in cui le fazioni dicano basta, a questo punto non è più possibile continuare con una frattura che continua dal 2007, sì. E quindi da 17 anni, e cioè da quando Hamas e le brigate Zetina al-Qassam fecero il golpe dentro Gaza e ci fu una frattura completa fra la Cisgiordania, Ramallah, l'autorità nazionale palestinese e la striscia di Gaza sotto il controllo di Hamas. Adesso la situazione è troppo dura non solo a Gaza, perché il secondo fronte di questa guerra non è il nord fra Israele e Libano, il secondo fronte è la Cisgiordania, dove continuano gli attacchi dei coloni e dell'esercito israeliano dentro la Cisgiordania, e cominciano a spopolarsi dei paesi palestinesi perché arrivano gli attacchi dei coloni per spingere le persone a lasciare le proprie case. Certo. Questa è un'altra pagina estremamente nascosta di questa guerra, ma quello è il secondo fronte, certo. E questo forse mette insieme Cisgiordania e Gaza, perché molti in Cisgiordania, molti palestinesi dicono stiamo aspettando il nostro turno, cioè quando succederà a noi, certo. E alcune pratiche sono già cominciate, cioè quelle di bombardamenti aerei da parte dell'aviazione israeliana e di campi profughi, città appunto, in cui si usano i bulldozer per distruggere le infrastrutture, le strade, i cavi elettrici, le condutture dell'acqua. Cioè, questa è una cosa di cui non ci possiamo accorgere poi all'ultimo momento, ma di cui bisogna essere edotti e coscienti e consapevoli già da ora.
Grazie mille Paola Caridi, ricordiamolo, autrice di Hamas dalla resistenza al regime, pubblicato da Feltrinelli, ma soprattutto, come ci ha ricordato anche lei, ha vissuto tantissimi anni a Gerusalemme, ha visitato tutte le aree circostanti e ha studiato Hamas per tutto questo tempo. Io dico solo agli ascoltatori, per anche un po' calmare gli animi, perché arrivano messaggi con toni molto accesi, leggiamo questi due libri, leggiamo il libro di Paola Caridi, che ci spiega in profondità come sia nato, come sia cresciuto Hamas. Leggiamo per esempio, come ci ha consigliato Vittorio Graziani della libreria Centofiori settimana scorsa, leggiamo per esempio il libro di Gad Lerner, persona di fede ebraica, che si intitola Gaza, che parla anche dall'altro punto di vista, ma racconta anche quello che anche lui ha visto di questo scontro tra israeliani e, o meglio, tra Israele e Palestina, anche se lo Stato di Palestina al momento non esiste. E poi cerchiamo di riflettere e di, se proprio vogliamo farci un'opinione, ma non a forza, vi prego, di messaggi e di slogan. Leggiamo, cerchiamo di capire e poi, ripeto, semmai convinciamoci di poter avere anche un'opinione, anche se secondo me è difficilissimo. E con questo però ci lasciamo un attimo e ci ritroviamo poi per un altro approfondimento.
Spesso mi è capitato di trovare anche nelle basi riferimenti espliciti a suoni tipici, addirittura dei campionamenti dei videogiochi sia degli anni 80 che 90, è corretto?
Allora, assolutamente sì, anzi negli anni 90 uscì proprio un pezzo di Coco Brovaz, che era un duo molto forte, si chiamano Smith & Wesson originariamente, che sono di Brooklyn, uno dei gruppi di riferimento degli anni 90, che fecero proprio questo brano che si chiamava Super Brooklyn col campione di Super Mario. Quindi c'era la batteria classica e poi il loop di Super Mario che girava, e quello ha dato un po' il via, ha un po' liberato la possibilità di campionare anche dai videogiochi, dall'8-bit. Poi chiaramente, come tu saprai, tanta musica 8-bit da un tempo alla fine è un bel mischione di quel tipo di sound con poi le drums dei campionatori.
Io sono Emilio Cozzi e questa è parte della chiacchierata fatta con Bassi Maestro, DJ, producer e storia dell'hip hop italiano. Abbiamo parlato del rapporto fra hip hop e videogiochi. Potrete ascoltare tutta l'intervista in uno degli ultimi episodi di Videogame, molto di più in gioco, il podcast di Radio 24 dedicato al gaming. L'appuntamento è sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Game over.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e da Giulia Crivelli. Grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Vi ricordo anche che potete seguirci sui social, potete poi riascoltare in podcast questa e tutte le altre trasmissioni di Radio 24 dal sito di Radio 24. Cambiamo argomento, ma naturalmente di Medio Oriente continueremo a occuparci qui su Radio 24 e naturalmente su tutti i media, perché è una crisi a questo punto davvero di interesse globale. Però parliamo anche di un'altra crisi che è globale, ed è quella del cambiamento climatico. L'abbiamo detto tante volte, benché ci siano alcuni negazionisti, di fatto il cambiamento climatico è innegabile e ci sono tante conseguenze anche sulle nostre città. Chiunque abiti in città lo sa, io vi parlo da Milano. Ieri era già c'era solo una differenza passando da una strada trafficata e magari una piccola area di verde. Alcuni ascoltatori da Roma spiegano che per esempio questo incendio terribile a Montemario ulteriormente riduce il polmone verde in un momento in cui la città ne avrebbe così bisogno. E per parlare di questo, cioè di che cosa, le conseguenze sulle città proprio di questo innalzamento, questi eventi climatici estremi, queste estati sempre più calde, con notti sempre più calde, è con noi Renato Ferretti, agronomo, e appunto con lui vorremmo soprattutto parlare di questo, perché è oggettivamente qualcosa che possiamo fare, cioè cambiare l'equilibrio all'interno delle città mettendo più verde, per avere delle conseguenze positive per chi in città ci deve restare anche quando le temperature si innalzano così tanto. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori. Ma indubbiamente bisogna cambiare il nostro punto di vista. Abbiamo negli ultimi 50 anni sicuramente pensato a città inanimate, quindi pensando molto al costruito, e oggi dobbiamo purtroppo, siamo costretti a ripensare a città che invece debbono vivere, e debbono vivere avendo più alberi. Il problema delle cinture verdi all'esterno è una cosa importante, ma soprattutto bisogna cambiare dal grigio, come si dice in gergo tecnico, al verde la visione delle città, ovvero bisogna rimettere gli alberi dove non ci sono, bisogna fare dei sacrifici perché chiaramente gli spazi all'interno delle città sono quelle che sono, ma tutti si rendono conto che camminare su un marciapiede alberato con dell'ombra è molto diverso rispetto a camminare su un marciapiede senza alberi, e allora forse possiamo rinunciare a un po' di spazio per le nostre bisogni di macchine, di quant'altro, per fare spazio a un po' di alberi.
Certo.
Questo è quello che secondo me, secondo noi, dottori agronomi, dottori forestali, bisogna fare. E non c'è tempo da perdere e non si risolve in un giorno, perché gli alberi sono esseri viventi, hanno un loro ciclo di vita. Per avere degli alberi grandi, che sono quelli che fanno l'ombra, ci vogliono degli anni.
Tra l'altro,
e poi bisogna saperci convivere con gli alberi.
Certo, scusi dottor Ferretti, ma un po' l'idea per questo approfondimento c'era venuto da un report di cui ha parlato ieri Repubblica, fatto da Greenpeace su dati Istat, l'estate che scotta, e appunto spiegava come sia in aumento la percentuale di italiani, non solo, però intanto oggi parliamo di noi, costretti a vivere in luoghi bollenti. E oggettivamente, quindi è chiaro, l'albero bisogna piantarlo, adesso sappiamo che si parla, ci sono iniziative di tutti i tipi, fate questo e pianteremo un albero a vostro nome, ci sono iniziative pubbliche, siamo tutto sommato a buon punto, cioè c'è almeno una consapevolezza nelle amministrazioni delle città?
Ma io vedo una dicotomia, nel senso che quando siamo in queste condizioni climatiche c'è la consapevolezza della necessità di piantare alberi. Quando magari c'è qualche fortunale o temporali improvvisi o purtroppo eventi meteorici estremi, si passa subito a tagliarli. Ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio, e la consapevolezza bisogna che ci sia 365 giorni l'anno, sia per i benefici ma anche per quel minimo pericolo che ci possono dare gli alberi in città, perché se non facciamo questo salto di qualità la consapevolezza sarà sempre a corrente alternata.
E quindi per esempio progetti come quello di Milano, qui abbiamo la biblioteca degli alberi, forse può funzionare anche un'alleanza, come diceva lei, siccome dobbiamo sentirci tutti coinvolti e tutti responsabili, un'alleanza per esempio pubblico-privato con insomma chi ha idee le proponga e poi si trovi il modo di realizzarle.
Assolutamente, io quando parlo di verde urbano mi riferisco sia a quello pubblico, che è importante, su cui bisogna che il pubblico investa in maniera significativa, invertendo la rotta del passato, che ha voluto dire sempre ridurre gli investimenti rispetto all'anno precedente, e anche del privato, perché anche il verde privato che è nelle città contribuisce a mitigare gli effetti negativi dell'isola di calore urbana, non c'è ombra di dubbio, come pure interventi di riqualificazione urbana che non devono soltanto pensare al cemento ma debbono pensare anche al verde, effettuati da privati, se vengono fatti con questa ottica in un mix pubblico-privato, è sicuramente la strada giusta.
Ecco, la maggior parte degli scienziati, insomma, concordano, la stragrande maggioranza degli scienziati concordano che una delle cause di questi cambiamenti climatici sono le emissioni cosiddette appunto clima alteranti. Ecco, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS, ha certificato, mappato il fatto che comunque ci sono 9 città italiane, in particolare Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino, che si sono date questo obiettivo della neutralità climatica entro il 2030. Naturalmente in questo appunto l'aumento del verde urbano può essere uno strumento utile, oltre a cercare di ridurre appunto le emissioni in sé.
Sì, direi che come nel caso dei rifiuti, la prima cosa è bisogna cercare di farne meno e quindi di ridurre le emissioni, ma la seconda è sicuramente quella di aumentare la presenza di alberi, di verde nelle città, perché le piante consumano anidride carbonica, sono in grado di assorbire in determinate situazioni anche quantità di altri inquinanti e conseguentemente sono sicuramente uno strumento che coadiuva il contrasto ai cambiamenti climatici e alle emissioni di inquinanti climalteranti.
Ecco, un'ultima cosa, mi ha affascinato quello che ha detto: bisogna imparare, bisogna conoscere gli alberi e anche convivere con loro. Non so se vuole magari consigliare una lettura o magari un sito dove appunto le persone possono anche diventare più consapevoli, perché piantare alberi, detto così, viene in mente il libro di Jean Genet, l'uomo che piantava
sì,
gli alberi, però
certo,
forse...
Certo, no, va bene, di libri ce ne sono tantissimi e anche di siti. Noi come dottore Dottori Forestali, ovviamente sul abbiamo una rivista online e il nostro sito, che è facilissimo perché è www.conaf.it, su cui si possono trovare assolutamente delle informazioni. Ma poi, ecco, io, se mi permette, faccio sempre questo esempio: io sono nato in campagna, ora sono abbastanza grandicello, ma quando ero piccolo, una sessantina di anni fa, la prima cosa che mi dicevano è che quando c'era il temporale non bisognava stare sotto gli alberi, quando c'era il temporale, quando tirava vento. Ecco, anche imparare a riprendere queste,
certo,
come dire, questi messaggi è fondamentale, perché è ovvio che gli alberi sono esseri viventi e come tutti gli esseri viventi possono andare incontro a degli effetti improvvisi e anche per loro devastanti, e se c'è qualcuno che viene coinvolto, devastante anche per loro.
Certo.
Sono sicuramente molto, molto meno impattanti di quel mezzo che noi usiamo tutti i giorni, che sia una bicicletta, un motorino, una macchina in modo particolare, che è molto più pericolosa di tantissimi alberi che sono nelle nostre città.
Grazie mille a Renato Ferretti, agronomo e appunto membro del Consiglio Nazionale degli Agronomi, grazie per i consigli e insomma speriamo davvero, forse ognuno di noi insomma cominciamo a piantare degli alberelli e io credo che siano quelle cose che sono un po' dei circoli virtuosi, si innescano e poi ci portano insomma in situazioni migliori. Grazie ancora e comunque buon agosto, buona estate.
Grazie altrettanto anche a voi e agli ascoltatori.
E ora passiamo all'ultima parte dell'approfondimento, e anche qui non sono esattamente scenari positivi, ne avete sentito parlare nel GR, ne scriviamo, in particolare ne scrive il nostro ospite sul Sole 24 Ore quasi ogni giorno, ed è quello della rete, in particolare ferroviaria. Abbiamo sentito che Trenitalia ha confermato alcuni stop, che poi vuol dire disagi per chi viaggia in treno, però do il buongiorno a Marco Morino, carissimo collega del Sole 24 Ore, super esperto di treni in tutti i sensi, nel senso che lui è un tecnico ma è anche proprio un appassionato di questo modo di viaggiare e di spostarsi. Però la prima cosa che voglio chiederti, anche perché ne scrivi anche tu oggi sul Sole con un pezzo a pagina 20, cantieri PNRR, agosto al rallentatore per i treni delle linee ad alta velocità. Ecco, quindi questo ormai Trenitalia lo ha confermato, tra l'altro ci saranno delle conseguenze anche per Italo, riguarda in particolare l'alta velocità, quindi diciamo che i disagi maggiori saranno lì nel prossimo mese.
Buongiorno Giulia e grazie dell'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, hai ragione, è un momento molto particolare, diciamo pure difficile. Se vogliamo esagerare, possiamo dire anche quasi drammatico, per il trasporto ferroviario nel nostro paese. Cosa sta succedendo in questo momento in Italia nelle ferrovie? Abbiamo parlato di estate nera, di treni in ritardo, di disagi. In realtà è un problema che viene da lontano. Il comunicato stampa che Trenitalia ha diffuso ieri a metà pomeriggio, quindi a poche ore dal primo di agosto, oggi, quando questa enorme macchina si metterà in movimento, Che cosa ci dice? Ci dice in poche parole che la rete ferroviaria italiana, la ferrovia italiana, sta per trasformarsi in un enorme cantiere. È come quando noi viaggiamo in autostrada e ci troviamo di fronte a questi famigerati cantieri che comportano delle restringimenti di carreggiata, degli imbuti, dei colli di bottiglia, e quindi si creano delle code, si formano delle code, e naturalmente noi ci disperiamo per questo. Ecco, per fare una metafora, è un po' quello che sta per accadere sulla rete ferroviaria italiana a partire dal 1 agosto, con una serie di cantieri a raffica che interesseranno tutte le principali linee e che causeranno cancellazione di treni, soppressione di treni, sostituzione di linee con corse alternative su autobus e ritardi fino a 2 ore ammessi in anticipo ieri da Trenitalia. Uno scenario sicuramente molto molto nero.
Quindi diciamo che la causa principale, la spiegazione principale sono i lavori sull'alta velocità, quindi il tema della rete che sta cambiando. E però mi chiedo, Marco, anche tu che osservi così tanto il settore, Trenitalia dice ma l'avevamo già anticipato, non è questo forse, potrebbe essere un modo, perché io sono stata coinvolta tantissime volte in disagi ferroviari anche perché non ho la patente, quindi mi muovo solo in treno. No. Almeno essere chiari, più chiari possibile, e soprattutto offrire delle alternative al di là dei ristori, ma per esempio si parla di tratte con l'autobus. Ecco, su questo secondo te non si potrebbe fare un po' di più per anche insomma evitare la rabbia, la giusta rabbia degli utenti delle ferrovie?
Allora, c'è stato sicuramente un problema di comunicazione. Allora, che cosa sta accadendo? Adesso usciamo un attimo dalla cronaca di oggi e facciamo un breve inquadramento. Quello che sta accadendo è bene dire che non si limiterà al mese di agosto. Siamo entrati nel clou della messa a terra di questo benedetto PNRR. Effettivamente il discorso è proprio questo qua. Adesso le ferrovie, interpellate tra l'altro anche da noi come sole, ci hanno parlato proprio di uno shock infrastrutturale in arrivo che inizia adesso e finirà tra 2 anni, si spera almeno che finisca tra 2 anni, perché lo stesso amministratore delegato dell'FS ha messo il tempo e tiranno. Sappiamo che il PNRR per tutti, certo, gli interventi, non solo per quelli delle infrastrutture, ha la tagliola del 2026. Dunque, da oggi, finalmente, dopo tutta la parte procedurale, perché c'è stata ricevere i finanziamenti dalla UE, organizzare le gare, assegnare i lavori, partire con gli appalti, adesso finalmente si va nella fase operativa, cioè inizia veramente la fase di realizzazione degli interventi. Interventi che cosa consistono? Sostituzioni di linee vecchie, sostituzione degli scambi, molti scambi materialmente vanno sostituiti, e questo è un lavoro immane che tra l'altro molto delicato, perché va a incidere su tutta la parte cavi e quindi linee elettriche eccetera che alimentano le linee, e lì basta pochissimo perché si crei un incidente di percorso e con tutte le ripercussioni. Installazione di questo ERTMS è una cosa tecnica, ma per far capire ai nostri ascoltatori, un sistema oggettivamente moderno e evoluto che dovrà gestire in maniera efficace la circolazione ferroviaria, distanziando i treni ben distanziati l'uno dall'altro per evitare che se uno di ferma quello dietro rischi di tamponarlo. Cioè, tutto questo complesso di cose finanziato con i fondi europei del PNRR ora verrà messo a terra, da adesso a 2 anni. Quindi questi disagi, questo va detto molto chiaramente, non finiranno il 31 agosto e neanche il 30 di settembre. Noi dobbiamo prepararci a uno scenario, diciamo, di 2 anni di grande sofferenza. Perché questo? Prego, Giulia.
No, dicendo a noi stessi e anche esatto, cercando di mitigare questi disagi, che è perché nel medio termine poi avremo una rete di alto livello.
L'FS ti dicono soffri adesso per stare bene domani. Il fatto qual è? Nel 2009, forse non tutti sanno, in Italia l'alta velocità è stata inaugurata intorno, mi pare, al 13 dicembre del 2008. Va bene, nel 2009, fine 2009, sulla tratta Milano-Roma, che è stata la prima tratta alta velocità inaugurata in Italia, circolavano 16.000, ho il dato puntuale, 16.439 treni in un anno. Bene, oggi ne circolano 51.358. Allora siamo passati da 16.000 a 51.000, con una rete che però è rimasta inalterata. peggio ancora sulle altre. Oggi circola un numero di treni enormemente superiore a quello che circolava 15-20 anni fa in Italia. I binari sono rimasti gli stessi, 17.000 binari, anzi un po' meno, 16.900 rotti, di cui 1.000 destinati all'alta velocità. Quindi noi abbiamo la stessa rete di sempre, con i binari di sempre, con il triplo e il quadruplo dei treni che ci circolano sopra. Non solo. La stazione di Milano Centrale, per esempio, l'apparato che comanda tutto il traffico ferroviario, eccetera, è ancora di quello degli anni Ottanta. Non parliamo di quello di Firenze, che è il nodo di centrale dove capitano disagi e ripetizioni, perché lì addirittura le linee regionali, i treni regionali, si sovrappongono a quelle delle linee dell'alta velocità, per cui se per caso, per puro caso o per pura sfortuna svia, come dicono i termini tecnici, cioè esce semplicemente dai binari un qualsiasi treno che non è sull'alta velocità, fosse anche un treno merci, e va a finire per caso su quello dell'alta velocità, si blocca tutto, cosa che è già capitata più di una volta, dividendo l'Italia in due, spezzando l'Italia in due. Abbiamo un problema di aggiornamento tecnologico della rete, di manutenzione e di potenziamento della rete. Su questo non ci piove, è la realtà con la quale dobbiamo fare i conti.
Certo. Tu sei ottimista anche, in un qualche modo? Cioè che insomma...
No, nel senso, mi spiego, c'è anche un ultimo problema. Gli stessi treni, ora davvero ci sono i treni nuovi, giustamente certo. Trenitalia ha fatto vedere i nuovi Frecciarossa, ma circolano ancora tanti Frecciarossa, i famosi Frecciarossa 500, i primi Frecciarossa che sono stati messi sulla rete, quelli che risalgono proprio al 2009, 2010, 2011. Ormai questo genere di treni qua inizia ad avere una certa età. Ora, quindi non c'è soltanto il problema, come è successo l'altro giorno sulla Roma-Napoli, che per questi interventi si è saltato un cavo dell'energia elettrica in conseguenza dei lavori e ha bloccato tutto. No, talvolta capita, anzi sempre più spesso, che anche la macchina intesa come locomotore, come treno, come convoglio si fermi, certo. Perché ormai l'età stessa inizia a farsi sentire. Dunque abbiamo un complesso di problematiche che adesso sono venute al pettine, perché adesso questi 4.000 cantieri, dunque sono stati quantificati anche come numero, 4.000 cantieri, tutti insieme si sono messi a lavorare.
Grazie.
Aspettiamoci due anni difficili.
Grazie Marco, esatto. Io penso che ti ridisturberò questa estate,
perché come hai detto
tu, siamo solo all'inizio, mettiamo insieme tutte queste cose, i treni che sono più che moltiplicati per tre volte, i binari che vanno riposti, i treni stessi e le motrici. E ricordo, così per inciso, che si dice sempre che tu hai citato un treno merce, che in Italia abbiamo questa differenza rispetto ad altri paesi, che molte merci viaggiano su gomma quando invece potrebbero farlo su binario. Insomma, tantissimi temi. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie naturalmente a Marco Morino, grazie a Valentina Ternullo che da ieri appunto ci aiuta in questa squadra di 24 mattino estate, grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, un buon primo agosto da Giulia Crivelli.